Start è il podcast del Sole 24 Ore che tutti i giorni ti racconta le notizie che ti sono più utili. Su tutte le piattaforme gratuite e sul sito del Sole 24 Ore.
Buongiorno, io sono Angela Manganaro e questo è Start, il podcast quotidiano del Sole 24 Ore. Oggi, puntata del 1 giugno, parliamo di smaltimento rifiuti, cosa cambia da questo mese riguardo alla pandemia e dell'aumento dei fumatori. Iniziamo a parlare dei termovalorizzatori e della diversa percezione tra Italia e Nord Europa. Se l'eco dell'infuocato dibattito che si è acceso in Italia sui termovalorizzatori di Roma arrivasse fino a Stoccolma e Copenaghen, svedesi e danesi non crederebbero alle loro orecchie, scrive Gabriele Meoni su 24+ del Sole 24 Ore. L'idea che si possa ancora mettere in dubbio una tecnologia così consolidata a quelle latitudini non li sfiora nemmeno. In Italia invece si continua a discutere animatamente dell'impianto da 600.000 tonnellate proposto dal sindaco Gualtieri per risolvere una volta per tutte il drammatico problema dei rifiuti che la capitale si trascina da troppi anni. L'inceneritore, ha sentenziato l'ex premier Conte, è una tecnologia del passato, produce scorie pericolose e fumi inquinanti. Ma è davvero così? Gabriele Meoni prova a mettere insieme i principali sviluppi in materia e le ultime tecnologie disponibili, partendo dal contesto normativo europeo. Chi la pensa come Giuseppe Conte insiste su un punto incontestabile. Nella gerarchia europea dei rifiuti, i termovalorizzatori occupano il 4° posto su 5. Sono cioè la penultima scelta prima della discarica, che è il nemico pubblico numero uno di qualsiasi gestione sostenibile della spazzatura. Prima dei termovalorizzatori, dice chiaramente la direttiva 2008/98 dell'Unione Europea, vengono la prevenzione, il riutilizzo e il riciclaggio. In un mondo ideale, dunque, nemmeno un grammo di rifiuti finirebbe smaltito in discarica o bruciato in un inceneritore, però bisogna fare i conti con la realtà di oggi e di domani e con i suoi impietosi numeri. Dei 505 kg di rifiuti urbani prodotti da ogni cittadino europeo in un anno, il 48% viene riciclato o riutilizzato, ma il 23% finisce in discarica, una percentuale calata molto rispetto al 61% del 95, ma ancora comunque troppo elevata. E allora, ecco che l'idea di bruciarli per produrre energia elettrica invece che sotterrarli in siti più o meno legali diventa non solo il male minore, ma anche una scelta pragmatica e a ridotto impatto ambientale. I termovalorizzatori sono ormai da tempo molto più di semplici inceneritori. Il processo di combustione dei rifiuti serve a produrre energia sotto forma di elettricità o di teleriscaldamento. Oggi questi impianti sono delle vere e proprie centrali termoelettriche in miniatura, con dimensioni ed emissioni nocive di decine di volte inferiori. Pensare che in futuro non serviranno più è al momento utopistico, sia perché una quota di rifiuti indifferenziata è fisiologica, sia perché gli scarti delle raccolte differenziate, i residui del riciclo sono più di un quinto del totale. Che fare quindi di questi rifiuti non riciclabili? Svezia e Danimarca non hanno avuto esitazioni e oggi vantano la più alta capacità pro capite in Europa di trasformarli in energia. Entrambi li importano in grandi quantità in quello che è un business a tutti gli effetti. Per essere economicamente sostenibili, gli impianti devono funzionare a pieno regime. Più rifiuti trattano e più energia producono. La Svezia ha un sesto degli abitanti dell'Italia e lo stesso numero di impianti, 36 contro 37. La Danimarca ha un decimo della popolazione e conta 23 termovalorizzatori. La Germania ne ha 100, la Francia 124. Quanto inquinano questi impianti? È la domanda cruciale che si pongono i cittadini, in questi giorni soprattutto quelli romani. La risposta è poco e via via sempre meno. Secondo l'ultimo rapporto ISPRA, il settore dei rifiuti contribuisce per il 4,9% alle emissioni totali dei gas serra in Italia, ma quasi esclusivamente per colpa delle discariche, il 76%, e del trattamento delle acque reflue, il 20%, mentre il contributo dell'incenerimento è vicino allo zero. Nei siti web di ciascun operatore si trovano i dati quotidiani delle emissioni. Ogni impianto, inoltre, è vincolato alle cosiddette BAT, Best Available Technique, gli standard europei che vengono periodicamente aggiornati e impongono a tutti i termovalorizzatori di adeguarsi entro 4 anni ai primi della classe in termini di emissioni ed efficienza energetica. Ciò consente anche alle strutture più datate di migliorare le prestazioni. Le emissioni, insomma, sono basse, anche più di quanto si pensi. Nel Nord Europa non si accontentano e vogliono rendere gli impianti waste to energy ancora più sostenibili con sistemi di cattura della CO2. Con l'aggiunta dei sistemi di cattura dei fumi, il saldo delle emissioni sarebbe quindi ancora più negativo. Si tratta di un traguardo ambizioso che però ancora nessun impianto è riuscito a centrare per la complessità e i costi di questa tecnologia. I prossimi anni saranno decisivi per capire quanto avrà successo sul mercato. Nei paesi del Nord ci credono e ci investono. Invece, se alla fine Roma riuscirà a realizzare il suo termovalorizzatore, andrà a colmare solo in piccola parte un grosso divario tra domanda e offerta. E adesso parliamo di Green Pass e mascherine. L'estate per gli italiani turisti che decidono di trascorrere le vacanze nel nostro paese si alleggerisce nelle ultime restrizioni contro il Covid, scrive Andrea Gagliardi sul sole24ore.com. Il ministro della Salute, Roberto Speranza, non proroga di nuovo l'ordinanza che prevede l'obbligo di esibire il Green Pass base, vaccino tampone, per chi entra in Italia, valido attualmente fino al 31 maggio. Non proroga e infatti da oggi, dal 1 giugno, dunque, addio al certificato verde per chi viaggia in Italia. Si avvicina intanto anche il 15 giugno, quando dovrebbe cadere l'obbligo di indossare la mascherina anche in cinema, teatri e spettacoli al chiuso, ma l'obbligo potrebbe restare ancora per i trasporti, almeno quelli a lunga percorrenza come treni ad alta velocità e aerei, così come dovrebbe restare in ospedali ed RSA. Per quanto riguarda i turisti, invece, la prima semplificazione è già scattata a fine aprile, quando il ministro Speranza aveva cancellato l'obbligo di compilare il cosiddetto Passenger Locator Form, documento introdotto nell'estate del 2021 per regolare le partenze. Il PLF doveva contenere tutte le informazioni necessarie per localizzare il viaggiatore in caso di eventuale contagio da Covid durante lo spostamento. Allora però il ministro Speranza aveva prorogato comunque fino al 31 maggio l'obbligo di possedere il Green Pass base, che si ottiene con la vaccinazione ma anche con un tampone negativo. Ora l'idea di abolire dal 1 giugno anche quest'ultimo adempimento, rinunciando a una nuova proroga per favorire la ripresa del turismo. Il certificato Covid digitale è ancora obbligatorio per entrare in Germania, Francia, Spagna, Portogallo, ma nella maggioranza dei paesi Unione Europea ha ormai eliminato la restrizione anti-Covid. Per entrare in Danimarca, Norvegia, Svezia, Irlanda, Croazia, Slovenia, Austria, Grecia, Paesi Bassi, Repubblica Ceca, Slovacchia, Romania, Bulgaria, Estonia, Lettonia, Lituania, Islanda, Svizzera e Lussemburgo, i viaggiatori non sono più tenuti a fornire né prova della vaccinazione, della guarigione dal Covid o di un test negativo. Se dal 1 maggio le mascherine non sono più obbligatorie in bar, però, ristoranti o stadi, lo saranno ancora in classe fino alla fine dell'anno scolastico e dunque anche per gli esami di maturità e di terza media. L'auspicio del Ministero è di iniziare il prossimo anno scolastico a settembre senza mascherine. Più incerta la situazione nei luoghi di lavoro privati, dove è stato prorogato fino al 30 giugno il protocollo di sicurezza anti-Covid che prevede l'obbligo di mascherina negli ambienti condivisi. Il protocollo andrà aggiornato a fine mese, spetterà alle parti sociali, d'intesa con il governo, stabilire se prorogare l'obbligo o adeguarsi ad esempio alle regole in vigore negli uffici pubblici, dove l'uso delle mascherine FFP2 è solo raccomandato. Infine parliamo di fumo. È in una dinamica di preoccupante risalita il numero dei fumatori. Sono circa 800.000 in più rispetto al 2019. E in Italia il 24,2% della popolazione ha il vizio del fumo, scrive Nicola Barone sul sole24ore.com. I dati sono dell'Istituto Superiore di Sanità, che nel report diffuso in occasione della Giornata Mondiale Senza Tabacco, promossa dall'OMS in programma ieri, rileva come la percentuale dei fumatori sia la più alta registrata dal 2006. Dopo un lungo periodo di stagnazione, sottolinea l'Istituto Superiore di Sanità, si assiste quest'anno a un incremento di 2 punti percentuali. I fumatori infatti erano il 22% nel 2019, ultimo anno di rilevazione prima della pandemia, in aumento anche le persone che fumano sigarette a tabacco riscaldato, 3,3% nel 2022 rispetto all'1,1% nel 2019. Più di una persona su tre, il 36,6%, le considera meno dannose rispetto a quelle tradizionali. Sono 12,4 milioni i fumatori in Italia, si fumano in media 11,5 sigarette al giorno. Il consumo medio giornaliero di sigarette si conferma in diminuzione, sebbene questa diminuzione consista di fatto nella riduzione di 2 sigarette in 10 anni. In Italia gli utilizzatori abituali occasionali di sigarette elettroniche sono il 2,4% della popolazione, ovvero circa 1.200.000 persone. Dopo un trend che vedeva negli anni precedenti una diminuzione degli utilizzatori, questi nel 2022 sembrano essere di nuovo in aumento. Gli ex fumatori sono il 14,9% della popolazione, i non fumatori il 60,9%. Negli ultimi 10 anni sono morte a causa del fumo di sigaretta almeno 880.000 persone solo in Italia, circa 7 milioni in Europa. Decessi evitabili. Dicono i medici interpellati di aver notato un aumento dell'incidenza di cancro nelle donne, specialmente polmone e vescica, nonostante ad ammalarsi siano soprattutto gli uomini. Sono le donne a rischiare di più la vita perché nel sesso femminile la diagnosi arriva troppo spesso in ritardo. E con questo è tutto per oggi, buona giornata dalla redazione web del Sole 24 Ore.
Non posso mai dimenticare la scena di questo mio compagno di classe che si sbottona letteralmente la camicia e aveva tipo un giubbotto antiproiettili addosso con i temi, con le varie possibilità di temi, insomma. Quindi aveva questo giubbotto antiproiettili fatto interamente di temi e non potrò mai dimenticarlo, è stato troppo troppo divertente.
Note prima degli esami, un podcast per affrontare la maturità senza stress, sul sito del Sole 24 Ore e su tutte le piattaforme di streaming.